Buongiorno Andrea Caranti.
Buongiorno.
Matematico dell'Università di Trento, Andrea Caranti, ricominciamo da capo perché lei molto meglio di me può definirci i numeri primi.
Ma la definizione che avete dato va bene, diciamo un numero che è divisibile solo per uno e per se stesso. Poi noi matematici ci mettiamo qualche finezza in più, ma così va benissimo.
Ok, allora le finezze no perché non le capiamo, lo sa
No,
che.
assolutamente.
Senta Andrea Caranti, allora su stimolo e suggerimento del nostro ascoltatore, noi oggi cominciamo proprio cercando di capire quanto e come oggi i rompicapi intorno ai numeri primi, che sono appunto un po' speciali, cercheremo di raccontarli in parte in questa trasmissione, siano ancora un argomento molto importante nella matematica contemporanea. E vorrei partire da un articolo che è uscito sulla rivista New Scientist a giugno scorso ed è stato tradotto dalla rivista internazionale, quindi è stato tradotto in italiano, che ha un titolo bellissimo perché si chiama La forma dei numeri. Allora, il sottotitolo chiarisce il perché di questo titolo, perché dice: da millenni i matematici cercano una teoria che unifichi l'aritmetica e la geometria. Ora, un giovane matematico tedesco potrebbe aver trovato la soluzione. Ora, unire, fare un ponte tra l'aritmetica e la geometria. Però, che c'entrano i numeri primi?
Sì, questo matematico Scholz è uno dei candidati per la medaglia Fields. Teniamo presente che lui ha neanche 30 anni, per cui se anche non gliela danno questa volta, gliela potrebbero dare fra 4 anni.
Peter Scholz è
Sì,
tedesco.
tedesco, è a Bonn attualmente. Naturalmente, parlando in termini molto generali, l'analisi matematica e la geometria si possono fare in due luoghi, uno con i numeri. Beh, sarebbero i complessi, ma diciamo i numeri reali. Numeri reali vuol dire qualcosa tipo 1, 2,5, pi greco, queste cose qui. Oppure in un altro luogo che si chiamano numeri piadici, dove pi è un numero primo, quindi sono i numeri tutti adici, triadici, cinqueadici, eccetera. E quando uno fa l'analisi e la geometria su questi ultimi numeri, in realtà più che fa geometria nel senso classico, ma più che di parlare di punti, rette, piani, sta parlando in realtà delle proprietà dei numeri, in particolare dei numeri primi. C'è solo una cosa che vorrei dire per spiegare quanto diversi sono i due mondi, cioè quello dei numeri reali, cioè quello della geometria che impariamo a scuola, rette, punti, e quello sui piadici. Se uno prende i numeri reali, anche un numero molto piccolo, che so, un miliardesimo, se io lo sommo tante volte, poi diventa grande quanto voglio. Se lo sommo un miliardo di volte, diventa uno, poi lo sommo un altro miliardo, diventa un miliardo, eccetera. Invece, nei numeri piadici, se il numero è piccolo, lo posso sommare quante volte voglio, ma poveretto rimane sempre piccolo. Sono non archimedei, si dice, vede che stiamo richiamando a matematica di tanto tempo fa, insomma.
Insomma, è uno dei più grandi matematici. E quindi il giovane matematico in odore di medaglia Fields, Peter Scholz, che cosa potrebbe aiutare a risolvere dei rompicapi dei numeri primi?
Ma una delle cose con cui i matematici stanno arrovellando ormai da, mi pare, almeno 150 anni è l'ipotesi di Riemann, nel senso che quello che è compreso già da parecchio tempo è la distribuzione dei numeri primi, diciamo, media. Cioè se uno chiede quanti numeri primi ci sono, non so, fra 1 miliardo e 2 miliardi, grosso modo lo sappiamo, d'accordo, con una certa approssimazione. Quando voglio migliorare questa approssimazione, la cosa diventa molto difficile, cioè i numeri primi sono sempre una sorpresa, uno comincia a contare 1, 2, 3, 4, 5, non sappiamo esattamente quando compariranno, però ci piacerebbe sapere un po' meglio come sono distribuiti. E c'è questa ipotesi del grande matematico Riemann che è un'ipotesi ancora, è una congettura, quindi tuttora aperta, che spiegherebbe molto bene, finemente, come sono distribuiti questi lavori di Scholz potrebbero avvicinarci
Allora,
alla
qui
soluzione di questa
stiamo
ipotesi.
parlando di altissima matematica, noi
Assolutamente.
stiamo parlando insomma di una matematica molto complessa, l'ipotesi di Riemann, la congettura non è stata dimostrata, è uno dei grandi temi, sarebbe il grande gol per chiunque ci
Certamente.
riuscisse. E Riemann è stato anche lui un grandissimo matematico, morto purtroppo giovanissimo, credo che avesse solo 40 anni di tubercolosi. Insomma, stiamo parlando di altissima matematica e Stiamo parlando appunto di numeri primi che sono numeri anche un po' bizzarri e speciali, perché come diceva lei sono un po' come degli individui, delle persone, difficile, no, non c'è una regola per capire come sono distribuiti, per questo si dice che
Assolutamente.
paiono sparpagliati a caso, ecco, messi, noi cominciamo a contare, possiamo contare all'infinito, ma non sapremo mai il momento in cui appare un numero primo. E a proposito di grandi matematici di numeri primi, sempre a giugno scorso è arrivato in Italia quello che viene considerato un genio. Qui quando parliamo di matematici dobbiamo sempre, come dire, essere molto enfatici, perché, insomma, è un giovane matematico, un 43enne, australiano, ma di origine cinese cantonese, si chiama Terence Tao, il suo nome completo sarebbe Terence Cixin Tao, e per chi non è matematico e volesse capire un po' che tipo è, può andare sulla rete, cercare il suo blog, dove naturalmente lui affronta temi matematici, dialoga con coloro che lo seguono, però per ogni cosa lui da tutta una serie di specifiche. Come fare a intervistarlo? E allora lui dice: allora, per essere intervistato potete fare questo, questo, questa, ma io probabilmente vi dirò di no perché ho troppo da fare. E come fare per contattarlo per parlare in una scuola? Allora, per parlare in una scuola potete fare così e così, ma io probabilmente vi dirò di no perché sono troppo occupato. E così via. Terence Tao è stato a Milano, lei c'è stato ad ascoltarlo?
Sì, ho avuto la fortuna di andare a Milano Bicocca, dove lui ha fatto una conferenza veramente splendida, in una
Difficile.
sala strapiena. No, in realtà lui, pur essendo una persona, cioè basti dire che ha cominciato il dottorato, mi pare, a 17 anni, quando normalmente si comincia tipo a 24-25,
Ecco.
pur essendo un genio assoluto, per lui si può veramente parlare di genio, però anche la capacità di parlare a livello del pubblico che ha davanti, perché sa, non deve pensare che tutti i matematici capiscono solo la matematica, cioè per me l'ipotesi di Riemann è veramente molto remota, per dire,
A
per un
me questo
matematico, diciamo,
ci rassicura
normale.
molto, devo
No,
dire.
assolutamente.
No, sono molto
Ecco.
contenta di sentirglielo dire.
E lui ha raccontato una cosa, non vado nei dettagli, che non è che di per sé aiuti, faccia un progresso nel dimostrare l'ipotesi di Riemann, che però potrebbe, qui cito proprio le sue parole, gettare un po' di luce sul fatto perché questa ipotesi è così difficile. Perché, adesso non vado nei
Possiamo,
dettagli.
scusi, possiamo trasformare questo titolo, dire perché è così difficile risolvere l'enigma sulla distribuzione dei numeri primi, visto che ne parlavamo prima, la stessa
Certamente,
cosa.
va
Ecco.
benissimo, giusto per rimanere in tema con l'argomento della trasmissione. E in sostanza, se l'ipotesi di Riemann è corretta, è però, diciamo, è come stare sull'orlo di un precipizio, nel senso che basta spostarsi di pochissimo, si cade nel vuoto, nel senso che diventa falsa. Adesso i matematici non sono contenti di avere un'ipotesi che non sanno risolvere, ne hanno create tante, una delle quali è l'ipotesi di Riemann. E se è vera, però è vera, ma basta spostarsi di pochissimo perché si cade in qualcosa di falso. Quindi è circondata in qualche modo da cose false, e forse è per questo che è così difficile, perché se è vera è un caso limite, cioè ci sono delle ipotesi vicine a lei che sono false e poi improvvisamente diventa vero.
Ecco, insomma, questo per rispondere al nostro ascoltatore che ci dice perché non parlate di più delle grandi domande teoriche che hanno. Ecco, uno dei motivi è che naturalmente dobbiamo, come dire, affrontare una vertigine quasi sempre, no? Quando
Esatto, è
affrontiamo
proprio di
temi
una vertigine si tratta in questo
di
caso, sì.
questo tipo. Ed è interessante sentirla raccontare, anche se naturalmente per noi che non siamo matematici, no? Roberta Fulci invece lo è, quindi è più pronta di me, però per me che non sono matematico, appunto, è una vertigine proprio assoluta, no? Comunque abbiamo capito che se qualcuno risolverà questa congettura di Riemann e quindi riusciremo a capire un po' meglio come si distribuiscono i numeri primi, sarà una strada molto perigliosa perché basta fare un passo di lato e cadiamo nel baratro del falso. Allora, Andrea Caranti, dobbiamo appunto accelerare perché tante sono le
Sì,
cose,
vogliamo
però
finire parlando a cosa servono i numeri primi?
ecco, a cosa servono i
Perfetto.
numeri primi?
Allora, io mi ritengo fortunato perché posso insegnare ai miei studenti di algebra un'applicazione dei numeri primi che quando io ho cominciato a studiare, devo dire un pochino di tempo fa, non c'era ancora. È una cosa degli anni 70 dello scorso secolo. E sostanzialmente serve a risolvere un problema che su internet capita tutti i giorni, cioè parlando molto a spanne, come mettersi d'accordo su una password in pubblico. Cioè quando io, non so, voglio comprare qualcosa online, diciamo, voglio che i dati della mia carta di credito che mando al mercante da cui acquisto qualcosa non siano leggibili da tutti. Per questo mi devo mettere d'accordo con il mio computer si mette d'accordo con quello del mercante su una password,
su una chiave,
di qualche tipo.
Su una chiave.
Sì, una chiave, esatto. E tranne che finché non ci siamo messi d'accordo su questo, stiamo parlando in pubblico, cioè qualsiasi cosa vada su internet la può vedere chiunque. Quindi se la dico in pubblico poi la sanno tutti e non è più segreta. Ebbene, negli anni 70, in previsione degli sviluppi di internet, cioè ben 20 anni prima che internet poi cominciasse a funzionare, fu inventato un sistema per cui ci sono due chiavi. Insomma, per fare una metafora che regge in realtà fino a metà, è come se ci fosse una cassaforte in cui c'è una chiave che chiude, però una chiave diversa che apre.
E questo con i numeri primi cosa c'entra?
Diciamo, il fatto che questo funzioni è basato sul fatto che c'è una operazione matematica che è facilissima da fare, per un computer ci vuole niente, ma difficilissima da disfare, nel senso che posso mettere tutti i computer del mondo a lavorare tutto il tempo che voglio, ma ci vogliono miliardi di anni. Sto per dire cos'è questa operazione matematica, qualcuno penserà, santo cielo, saranno logaritmi, arcotangenti, eccetera. Ma questa operazione è, diciamo, il prodotto di due numeri primi.
Ecco.
È il prodotto di due numeri, nel senso che io prendo 3 e 5, due numeri primi, faccio il prodotto e ottengo 15. Poi se voglio riottenere 3 e 5, vabbè, provo a dividere, vedo che è divisibile per 3, mi viene 3 per 5. Però se io prendo due numeri primi, 500 cifre, diciamo.
Grandi, grandissimi, esatto, tutto questo è un po' complicato.
Cifre. Fare il prodotto è facilissimo, un computer non ci mette niente. Ma con i migliori strumenti teorici di oggi, con i calcolatori più potenti, fare il percorso opposto, cioè prendere un numero di 1000 cifre e cercare di scoprire i numeri primi di cui è composto,
e invece
è di fatto impossibile.
È una cosa impossibile, fantastico. Questo vuol dire, come si dice nelle leggende metropolitane, che se io domani diventassi così brava e trovassi il numero primo più grande al momento, potrei diventare milionaria?
No, con quello no. Nel senso che i numeri primi che servono per queste applicazioni vengono chiamati numeri primi di qualità industriale, nel senso che vengono prodotti ogni giorno, ne vengono prodotti centinaia di migliaia e non sono di grande qualità. E le ricerche sul numero più grande fanno parte di questo aspetto affascinante della matematica, che servono a sviluppare nuove tecniche e così via, che forse un giorno serviranno a qualche cosa.
Ecco, ma se noi scopriamo, poi velocemente poi la saluto, Andrea Caranti, se noi dimostriamo la congettura di Riemann e scopriamo come sono distribuiti i numeri primi, tutta sta sicurezza informatica va a farsi friggere?
No, questa no. Quello okay. che si sa per certo che inficerebbe la sicurezza del sistema a cui ho accennato prima sono i computer quantistici.
Ok.
Nel senso che i computer quantistici renderebbero o rendono molto più facile fattorizzare il numero, cioè andare da 15 a 3 per 5, naturalmente qui sto parlando di numeri piccoli. Ma
poi i matematici troveranno un altro modo.
Inficerebbero quella cosa. Invece l'ipotesi di Riemann avrebbe un'enorme serie di conseguenze su tantissimi risultati matematici, perché molti risultati vengono dimostrati assumendo che l'ipotesi valga.
Andrea Caranti, io la ringrazio moltissimo. Mi scusi se sono un po' di fretta, ma ci abbiamo ancora
piccole
parti da affrontare. Grazie molte, perché insomma aveva ragione il nostro ascoltatore Girolamo. Insomma, sono conversazioni molto stimolanti, vertiginose ma stimolanti. Grazie Andrea Caranti,
grazie
matematico.
Grazie a voi, complimenti della trasmissione e buona giornata.
Buona giornata.